grazie e te lo darti per l'opera tua. In nome di Gesù. Amen.
Amen.
Sono grato per l'opportunità che mi viene data di condividere questo momento con Enrico e tutti i familiari. È uno di quei momenti in cui predicare è difficile, in un certo senso è sempre difficile predicare, ma in questi momenti possono giocare un ruolo ostico le nostre emozioni, quindi però nel ricordare Norma e ciò che lei ha significato e significa per noi, in modo particolare per i suoi familiari, la cosa che è importante oggi dire è che la cosa più importante è il Vangelo. Un Vangelo che forse pensiamo di conoscere, ma che non conosciamo veramente, perché non abbiamo mai prestato attenzione, non abbiamo mai cercato di approfondire, di capire. Un Vangelo quindi che per essere compreso deve essere capito nel nostro contesto umano, contesto individuale, contesto nazionale, contesto internazionale, vorrei proprio dire umano nel senso individuale e collettivo del termine, l'uomo come individuo e l'uomo come collettività. E il brano che considereremo insieme è tratto da Luca nel capitolo 15, e l'ho scelto anche perché è familiare, spero sia familiare alla maggior parte di noi questa mattina, la storia del figlio prodigo. Però prima di addentrarci e capire perché questa parabola, insegnata da un falegname ebreo 2000 anni fa, può significare per noi questa mattina qualcosa di del tutto unico, particolare, e fare la differenza nella nostra vita, non solo per il presente ma anche per l'eterno futuro. Contestualizziamoci quindi, e vorrei farlo in un modo un po' particolare, richiamando la nostra attenzione su uno storico, uno dei massimi storici della modernità, mi riferisco a Eric Hobsbawm, storico inglese di convinzioni marxiste, che qualche anno fa, di lui si possono ricordare tanti scritti, ma soprattutto si ricorda una quadrilogia sulla storia della modernità, che inizia con la Rivoluzione francese 1789 per arrivare fino al quarto libro, Il secolo breve, che ci accompagna insieme agli altri tre precedenti fino ai nostri giorni, 1914-1991. Questi quattro libri, questi quattro lavori intendevano descrivere la storia della modernità dalle sue origini, diciamo, fino ai nostri giorni. Ma che cos'è la modernità? Ovvero, che cosa è stata la modernità? Possiamo dire, e noi questo interrogativo ce lo dobbiamo porre perché siamo eredi della modernità. Siamo gli ultimi figli della modernità. E la modernità è stato, possiamo dire, un progetto secolare, perché ha spaziato negli ultimi tre o quattro secoli. È un, diciamo, progetto volto alla creazione di una nuova società, una società ideata dall'uomo, basata sulla centralità dell'uomo, costruita dall'uomo e finalizzata agli interessi dell'uomo. Quindi l'uomo per l'uomo, l'uomo che esiste, pensa, decide, agisce in funzione di se stesso, l'uomo come principio e fine di tutte le cose. Se entriamo nello specifico, possiamo dire che c'erano 4 o 5 capisaldi di pensiero che hanno strutturato questo, a livello ideologico, che hanno strutturato questo progetto di modernità. Ancora, punto 1, la centralità dell'uomo per l'uomo, ovvero l'uomo come soggetto pensante e oggetto pensato. 2. La bontà naturale della natura umana. 3. La ragione umana come metro di misura di tutte le cose. 4. Il progresso inevitabile della civiltà umana. 5. Il potere trasformante, redentivo, addirittura salvifico della scienza e poi della scienza applicata, quindi la tecnologia. Sulla base di questi convincimenti radicalmente umanistici si è pianificata quindi una nuova società, la costruzione di una nuova società umanista, razionalista, scientista, evoluzionista e prospera, la società moderna. Siamo nel Settecento quando vengono poste le basi ideologiche o quantomeno filosofiche, poi nell'Ottocento le basi ideologiche applicative alla, diciamo, società, e poi nel Novecento avremo dovuto vedere i frutti di questo nostro, di questa nostra grande costruzione. Ripeto, oggi noi siamo gli eredi di questo progetto secolare, i postmoderni, e dobbiamo chiederci cosa è stato di questo progetto, quali sono stati i risultati. I risultati hanno soddisfatto le attese, i sogni costruiti si sono avverati? La risposta a queste domande, che mi sembrano fondamentali, la troviamo proprio nel libro di Hobsbawm, Il secolo breve, quindi l'ultimo libro della quadrologia sulla storia della modernità. E se guardate il sottotitolo, l'epoca più violenta della storia dell'umanità. Questo non significa che precedentemente al XX secolo gli uomini siano stati buoni, perché la sua quadrologia iniziava con l'età della rivoluzione, quindi la rivoluzione francese. Non mi sembra che la rivoluzione francese sia stata senza sangue, senza violenza. Non mi sembra che le guerre napoleoniche che hanno dissanguato l'Europa siano state meglio. L'ultimo grande tentativo di Napoleone, la conquista della Russia con 500.000 soldati francesi, portava alla morte di 400.000 soldati francesi. Poi c'era la restaurazione delle grandi monarchie, dopodiché le guerre di indipendenza, che hanno dato poi come frutto l'età degli imperi, il colonialismo, 1870 fino a 1914, il colonialismo, quindi la conquista, l'espansionismo, l'imperialismo, che ha portato alla costruzione di grandi colonie da parte degli inglesi, dei francesi, dei tedeschi, degli olandesi, anche qualcosa per gli italiani è uscito fuori. Questo fino a 1914, l'età del Titanic, noi inaffondabili, la Belle Époque, e lì si prospettava un grandissimo XX secolo, quindi la realizzazione del progetto modernità. Poi però improvvisamente tutto ha iniziato a crollarci addosso. Prima guerra mondiale, 1914, 1918, 15 milioni di esseri umani europei che si sono scannati gli uni contro gli altri, ragazzi, uomini mandati al macello. Dopo l'età del fascismo, del nazismo, quindi la seconda guerra mondiale, 75 milioni di esseri umani massacrati. Noi facciamo presto a commettere atrocità e massacri, poi ce ne dimentichiamo, ma la storia non va dimenticata. Io posso capire me e il mio presente solo se capisco l'umanità di ieri e ciò che è successo ieri e che cos'è che mi ha portato e ci ha portato alla nostra attualità. Ovviamente la Seconda Guerra Mondiale finisce, ma finisce col fungo atomico, Nagasaki e Hiroshima, e quindi con la grande, grande incognita di un'umanità adesso che deve confrontarsi con le nuove possibilità distruttive di una scienza tecnologizzata che ha delle possibilità distruttive quanto mai prima, e sorge quindi la grande fobia dell'olocausto atomico, cosa mai immaginata nelle ere precedenti, e quindi ci dà un segnale che, piuttosto che risolvere i nostri problemi di fondo, i nostri problemi umani, si vanno ingigantendo sempre di più. Le crisi economiche sono sempre più universali, le guerre sono sempre più mondiali, le possibilità distruttive sono sempre più globali. Non riusciamo a venirne a capo. Tant'è vero che alla fine di questo esame di 700 pagine, Hobsbawm conclude con queste parole qui. Questo libro può dirci quanto poco sappiamo e quanto sia stata straordinariamente povera la comprensione della realtà da parte di coloro che nel corso del secolo hanno preso le decisioni pubbliche più importanti, quanto poco essi, i nostri capi, i nostri filosofi, i nostri ideologi, si aspettavano, ancor meno prevedevano ciò che avvenne in seguito, specialmente nella seconda metà del secolo. La nostra narrazione può confermare ciò che molti hanno sempre sospettato, cioè che la storia è il documento dei crimini e delle follie del genere umano. Sappiamo che dietro la nube opaca della nostra ignoranza e l'incertezza degli esiti dettagliati degli eventi, le forze storiche che hanno plasmato il secolo continuano ad agire. Il futuro non può essere una continuazione del passato, e vi sono segni sia esterni sia, per così dire, interni, che noi siamo giunti ad un punto di crisi storica. Il mondo rischia sia l'esplosione che l'implosione. Il mondo deve cambiare. Non sappiamo dove stiamo andando. Comunque, una cosa è chiara: se l'umanità deve avere un futuro nel quale riconoscersi, non potrà averlo promulgando il passato o il presente. Se cerchiamo di costruire il terzo millennio su questa base, falliremo. E il prezzo del fallimento, vale a dire l'alternativa ad una società mutata, è il buio. Punto. Ora questa è una confessione di un fallimento durato centinaia d'anni, la fine di una grande illusione, tant'è vero che noi veniamo denominati la generazione postmoderna. Questo sfascello ha avuto un inizio e noi ci siamo trascinati in questa lenta agonia, e non mi sembra che l'agonia sia ancora finita, non mi sembra che l'uomo sia cambiato. Perché l'uomo non riesce a cambiare? Perché continuiamo ad andare verso il dirupo? Un punto su cui vorrei tornare brevemente rispetto proprio a questa drammatica, direi, confessione di Hobsbawm, che scriveva nel 1994, quasi 30 anni fa, dove lui dice: se cerchiamo di costruire il terzo millennio su questa base, falliremo. A voi sembra che l'umanità di oggi abbia cambiato basi, abbia anche preso il tempo per farsi delle domande fondamentali sul perché l'umanità è così? Se voi doveste scegliere un termine per descrivere l'umanità di oggi, quale scegliereste? Persa? Vuota? Squallida? Ci troviamo davanti a un brano biblico, Luca capitolo 15, e la ragione per cui questa mattina ci troviamo davanti a questo brano è perché in questo brano troviamo quantomeno la risposta fondamentale al perché del fallimento umano, individuale e come collettività, la parabola del figlio prodigo. Come sempre il Vangelo può essere deriso, noi possiamo farci beffe di questo Vangelo, ovvero dire: ma è possibile che ciò che i grandi filosofi della storia, della modernità, non sono riusciti a capire, cioè il nocciolo della questione, il problema dei problemi, il male dei mali, qual è? Qual è la cosa che non riusciamo a capire di noi stessi, che risolverebbe veramente i nostri problemi? È possibile che ciò che per centinaia d'anni i nostri grandi pensatori non sono riusciti a trovare, ce la può individuare un falegname ebreo di 2000 anni fa? Guardiamolo insieme. Egli disse ancora, Gesù: un uomo aveva due figli, e il giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra loro i beni. E pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolta ogni cosa, se ne andò in viaggio in un paese lontano, e là dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci, ed egli desiderava riempire il ventre con le carrube che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. E quindi la sua crisi prosegue. È la storia, possiamo dire la parabola, possiamo dire la favola, comunque la storia di un uomo che ha deciso di rompere col proprio padre, certo delle sue potenzialità. Aveva tanti soldi in tasca e tanta forza per costruirsi una vita come pensava lui, non più stando alle direttive del padre, ai principi del padre, alla comunione con il padre, ma per conto suo, l'uomo per l'uomo. L'uomo che pensa, decide, costruisce da sé e per sé. C'è una cosa che ci colpisce in questa storia, e ovviamente nei pochi minuti che abbiamo a disposizione non possiamo approfondire, ma quantomeno cerchiamo di capire le cose, forse l'elemento più importante. Avete fatto caso che nel momento in cui Gesù deve descrivere questa parabola discendente di questo uomo che si perde, pian piano si perde, entra in crisi, vive la carestia della vita, Gesù non entra nei particolari. Ci dice che aveva un'eredità, aveva delle potenzialità, aveva delle facoltà, che però ha sprecato. Gesù non entra nei particolari di come le ha sprecate, di come questa vita prodiga è stata sperperata. E Gesù non entra in questi particolari perché i particolari non sono importanti. Perché se usasse i particolari, la panoramica si restringerebbe e coloro che lo ascoltavano non sarebbero più riusciti a identificarsi con la sua storia. Tutti potevano identificarsi con questa storia, però nella sua generalità. Perché è evidente che il padre rappresenta Dio, è evidente che il figlio rappresenta l'uomo. L'uomo che rompe con Dio, l'uomo che crede di potersi e volersi costruire una propria esistenza secondo i suoi pensieri, secondo le sue finalità estremamente egocentriche. Del padre desidera i beni materiali, ma non il rapporto personale. Le sue sostanze, ma non la sua persona. Ed è questo il punto che Gesù enfatizza. Diciamo, la chiave. Che cos'è alla fine che ha determinato il fallimento di questa vita? Avrà sperperato i suoi soldi con il gioco d'azzardo, con le donne, con le droghe, con i piaceri che si possono comperare e vivere al momento, consumare. Ognuno di noi ha fatto il proprio cammino, ha sperperato a modo proprio, in parte nascondendoci, in parte rivelandoci. Ma la cosa fondamentale, il punto determinante, è che il fallimento di questa vita è da attribuirsi a cosa? Alla rottura con il Padre, alla negazione del Padre, quindi al distacco da Dio, al rifiuto da Dio, all'affermazione del proprio io come base fondamentale del proprio pensiero, della propria decisione, della propria vita, del proprio piano, della propria finalità. E questo è vero per tutti noi, è vero per tutti noi. Questo è il punto centrale, la verità fondamentale che Cristo vuole comunicarci. Il punto che, o il fatto che decide se una vita è sprecata o salvata, è questo. La negazione o il riconoscimento di Dio nella nostra vita. Non di un Dio qualunque, non del Dio costruito dall'uomo. Ce ne sono milioni di idoli, di dei, di religioni, ma del vero Dio, il creatore di tutte le cose. Perché se allarghiamo anche un poco lo sguardo e leggiamo un pochino questa Bibbia, noi, ecco, comprendiamo subito che questa questione viene fatta dall'intera Bibbia come la questione determinante della vita. Pensiamo un attimo alla storia di Adamo ed Eva. Anche qui ci si potrebbe fare beffe del messaggio biblico, ma come? Siamo nel XXI secolo e mi parli ancora di Adamo ed Eva, dell'albero, della mela, del serpente. Il nostro consiglio è di non prendere per scontata la Bibbia, di aprirla, di approfondire, perché in questa parabola, come nelle storie, nei primi capitoli della Genesi, c'è più sapienza, c'è più profondità, c'è più comprensione della realtà umana di quanto ce ne possa essere in migliaia di libri filosofici. Su questo non c'è dubbio. Andiamo soltanto a cogliere quell'elemento. Non si tratta di una mela. Non è così che la Bibbia descrive o denomina l'albero che abbiamo voluto mangiare. Lo chiama l'albero della conoscenza del bene e del male. È ben altra cosa di una mela. La conoscenza del bene e del male che cos'è? Beh, la Bibbia dice è una prerogativa di Dio. Dio è l'assoluto, è solo Lui che è assoluto, che ha creato tutto. Può dirci cos'è veramente il bene e il male, il vero e il giusto, il buono e il malvagio. Nel cogliere quel frutto, l'uomo ha manifestato una rivolta. Per dire cosa? Cosa hanno fatto Adamo ed Eva di così atroce? Hanno detto, saremo noi a decidere che cosa è bene e cosa è male, cosa è buono e cosa è malvagio, cosa è vero e cosa è falso. Quella prerogativa che spetterebbe a te, la prendiamo per noi. L'uomo che si assolutizza, è lui che decide i valori della vita, i significati della vita, il progetto della vita. L'uomo che elimina Dio dalla propria prospettiva e mette al centro se stesso. Quindi la Bibbia parte subito con la storia di cosa? Di un figlio prodigo, è l'umanità. L'umanità che è creata per Dio, da Dio, per Dio. L'umanità è in funzione di Dio e non l'inverso. Sia fatta la sua volontà, ci rinsegnò Cristo, non la nostra volontà. Ma c'è un nuovo linguaggio che esso viene usato da Adamo ed Eva, quindi dall'umanità primordiale. È il linguaggio della rivolta. L'uomo rompe con Dio, vuole fare il suo percorso storico. E quello che ci dice tutta la Bibbia è che il percorso storico dell'umanità, guardate alla susseguenza dei grandi imperi, cos'è stata la storia? Non so se avete mai aperto un atlas della storia con le cartine geografiche dei grandi imperi, l'impero, il primo grande impero, magari che possiamo ricordare, l'impero egiziano, che poi viene, assoggettato, sconfitto da quello assiro, poi sussegue quello babilonese, poi sussegue quello persiano, poi quello greco, poi quello romano, e poi i barbari, e poi la chiesa che domina, l'impero che domina, il sacro romano impero, e poi fino ai nostri giorni il susseguirsi dei grandi imperi umani. Questa è stata la nostra storia, e per capirla questa storia possiamo capirla solo se la leggiamo secondo l'indirizzo biblico, la storia di un'umanità persa, che non ha capito niente del senso della vita e che ha sprecato la vita. L'umanità che idea, che costruisce tutto per se stessa, rovinando, deturpando, snaturando il senso vero della vita, che è l'amore, che è ben altra cosa di quello che abbiamo visto finora. E quindi c'è un brano in Geremia che vorrei leggervi, perché Israele non è mica scappata a questa logica umana. In uno dei tanti brani biblici dove Dio centra la problematica fondamentale, Dio disse a Israele tramite Geremia, capitolo 2, verso 12: stupitevi, o cieli, e di questo inorridite, e siate grandemente desolati, dice l'Eterno, poiché il mio popolo ha commesso due mali, ne ha commessi a migliaia, ma in particolare due mali: ha abbandonato me come figlio prodigo, come l'umanità primordiale adamica, ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, per scavarsi cisterne, cisterne rotte che non tengono acqua, cioè gli idoli che abbiamo sempre costruito e continuiamo a costruirci nell'illusione di poter trionfare secondo i nostri schemi, i nostri desideri umanistici. E ovviamente, se noi dovessimo analizzare anche la storia della nostra modernità, arriveremo alla stessa conclusione, perché, come abbiamo detto all'inizio, l'umanità, la nostra, il progetto modernità inizia con l'affermazione dell'uomo, cioè l'ennesimo atto di rivolta, questa volta illuministica, in base alla quale Dio viene eliminato dalla prospettiva umana. Al centro viene di nuovo messo l'uomo, che si illude e finisce per fallire. Noi, persone che vivono a cavallo tra il XX e il XXI secolo, siamo gli eredi di questo fallimento. La ragione fondamentale perché, quando oggi tu, giovane, ti guardi intorno e vedi un'umanità persa, vuota, senza senso, squallida, è questa. Tu sei l'erede di un frutto fallito, di una grande illusione, di un sogno umanistico che è diventato incubo. E non c'è nessuno che ci può salvare, perché i governanti, i filosofi che ci hanno tradito ieri, ci tradiranno anche oggi. Non esistono bandiere, né di destra, né di sinistra, né rosse. Nessuno ci può riscattare se non Gesù, se non Cristo. Tu dirai: assurdità, è la tua decisione. Ma questo è quanto il Vangelo afferma. E come vedi, il Vangelo ha una sua logica. Il Vangelo non è irrazionale, il Vangelo è la cosa più razionale che esiste, perché ci fa capire l'essenza del problema, la vera storia di questa umanità, il perché del nostro fallimento collettivo, addirittura di intere civiltà, ma poi anche personale. E quindi arrivo ai miei ultimissimi pensieri, perché ovviamente non c'è modo di dire tutto questa mattina, e non ce ne sarebbe neanche se avessimo mille anni. Però, riprendendo un po' quel brano, Luca nel capitolo 15, che cosa leggiamo? Che a un certo punto questo figlio prodigo ha vissuto una crisi, ha iniziato a cercare i soldi e piano piano finivano, e ha iniziato a arrangiarsi, questa è una parola romana, arrangiarsi. Noi ci stiamo arrangiando da tanti tanti anni, ma non c'era modo di uscire da questa miseria, o quella che Cristo chiama carestia, la carestia della vita. Qual è alla fine essenzialmente il messaggio biblico? Il messaggio biblico è che c'è una nuova, c'è un'altra possibilità. Al di là dello squallore umano, delle illusioni umane, dei fallimenti umani, c'è una nuova prospettiva, una nuova possibilità, un'altra alternativa, che è l'unica vera, quella di Dio. Perché quello che insegna Cristo è che il rifiuto di Dio deve essere seguito. Se vogliamo salvarci l'anima, deve essere seguito da qualcosa di totalmente diverso. Non più l'uomo che concepisce i suoi progetti, ma l'adesione al progetto di Dio. Non più l'uomo che vive per fare la sua volontà, ma capire la sua volontà. Non le nostre finalità, ma le sue finalità. Ho conosciuto Norma per tanti anni ormai, e mi ricordo in modo particolare i giorni della sua conversione, una conversione molto sofferta, perché Norma ha vissuto quella carestia, perché questa storia ci insegna che per arrivare alla fede bisogna conoscere prima la disperazione. Non ci può essere vera fede se non in Cristo, in Dio, nel Dio rivelatosi in Cristo, se non c'è prima una totale disperazione riguardo a tutto il resto, incluso noi stessi. E io ricordo quel dolore, quella fame, quel vuoto che visse Norma, e alla fine quel ritorno, quella conversione, quel pentimento, quella salvezza. Fu una conversione forte, vera, sentita fino in fondo, ed è quello che conta. Perché poi, quando questo figlio prodigo ritorna, dice: adesso mi leverò e andrò da mio padre, perché ha capito che il problema è questo. E gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servitori. Egli dunque si levò e andò dal padre suo, ma mentre era ancora lontano suo padre lo vide, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò e ribaciò. Il figlio disse: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi, e portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto e è stato ritrovato. Questo è il messaggio della grazia, del perdono gratuito, di un Dio che ci accoglie, anzi ci raccoglie, così come noi siamo, persi, squallidi, puzzolenti, senza più nessuna possibilità. Il figlio ha sperperato tutta la sua eredità, non ha neanche più le scarpe, non ha gioielli, non ha più niente. Ma appena lo vede, il padre gli corre incontro, lo abbraccia, lo bacia e lo ribacia. Perché? Perché Dio è amore, Dio è diverso da noi. Qui Dio è diverso dall'essere umano. Dio è amore incondizionato. E il messaggio sconvolgente del Vangelo è che il suo perdono e il suo abbraccio e la sua riconciliazione e la sua pace sono gratuiti, totalmente gratuiti. Tu puoi dire: ma com'è possibile questo? Io ho accumulato grandi debiti davanti alla giustizia di Dio, io mi sento colpevole, Io ho sperperato tutti, ho bestemmiato il nome di Dio mille volte, come posso essere accolto così come sono? E il messaggio del Vangelo, che poi verrà spiegato in tanti altri brani, è che qualcun altro ha pagato al posto nostro il prezzo dei nostri fallimenti, delle nostre rivolte, delle nostre bestemmie, dei nostri adulteri, delle nostre menzogne, della nostra ipocrisia. Il Figlio di Dio, Gesù, si è caricato tutte queste cose su di sé e, ponendosi davanti al Padre, ha detto: ritieni me responsabile per quello che hanno fatto loro, punisci me al posto loro, perché la giustizia deve essere soddisfatta, i debiti devono essere pagati, ma non li possiamo pagare noi, li ha pagati Dio al posto nostro. Dio si è calato nella nostra condizione, Dio si è fatto responsabile in Gesù dei nostri peccati, e sulla base della rivelazione di questo immenso sacrificio d'amore, che noi non possiamo neanche comprendere, ma possiamo credere. Chiunque crede, chiunque crede, uomo, donna, giovane, adulto, anziano, chiunque, di qualsiasi pelle, qualsiasi etnia, qualsiasi paese, qualsiasi cultura, tanto siamo tutti dei fallimenti. Chiunque crede viene accolto così come è stato accolto il figlio prodigo. L'umanità non cambierà. Non cambierà, il Vangelo ce lo dice. L'umanità va verso il dirupo, ma ognuno può salvarsi se crede e si ravvede. Riconnettere, riconciliarsi, riconoscere Dio nella persona di Cristo, credendo nel suo amore incondizionato, in Cristo che ci perdona gratuitamente. Si aprono nuove finestre di vita, nuove prospettive, nuovi valori, le uniche cose che possono rigenerare, rinnovare, totalmente trasformare la nostra esistenza. Questo messaggio è per ognuno di noi, senza eccezione.